Lezione numero 13, seconda parte, relativa alla giornata di mercoledì 15 aprile. Allora, ci siamo lasciati parlando, diciamo così, della cornice concettuale che racchiude, diciamo, al suo interno la questione del significato del concetto di testo e assieme la questione del rapporto che Gadamer, diciamo, stabilisce tra il testo e l'interpretazione. Questo rapporto è un rapporto dove non si può dire semplicemente che prima si scrive un testo e poi lo si interpreta, dunque che il testo scritto sia una specie di dato preliminare per l'interpretazione. E vedremo che Gadamer cercherà di sostenere che tra questi due termini c'è una specie di circolarità, nel senso che per ottenere, per produrre di per sé un testo in generale, sono a loro volta necessari dei processi interpretativi, non solo, ma questi processi interpretativi sono all'opera anche quando noi leggiamo un testo. Diventano, per così dire, del tutto conclamati quando viceversa ci chiediamo quale sia l'interpretazione più aderente, più confacente al testo che stiamo leggendo, il che sta già a indicare che il testo parla in una maniera che non è univoca o non sempre parla in maniera univoca, tanto da suscitare dubbi, perplessità o anche semplicemente da suggerire letture diverse. Dunque, testo e interpretazione sono due termini che non vanno semplicemente affiancati l'uno all'altro, non c'è un primato del testo sull'interpretazione, c'è piuttosto una coesistenza, una loro compresenza che si realizza, come dicevamo, nella gran parte dei casi, nella gran parte dei testi, proprio perché i testi in qualche misura, i testi scritti nascono da esigenze interne alla vita vissuta, alla prassi, cioè alle diverse forme di azione che gli uomini intraprendono, e dunque la gran parte dei testi scritti di cui noi disponiamo vanno collocate sullo sfondo di questo processo di comunicazione e di condivisione che si realizza, quando si realizza, all'interno di un contesto di ordine pratico e linguistico. Dunque, la gran parte di questo saggio si occupa del rapporto tra il parlato e lo scritto, in qualche modo, e solo, dicevo, da un certo momento in avanti, da pagina 311 in poi, Gadamer mette a fuoco, per contrasto, sempre naturalmente per contrasto con tutti gli altri testi scritti, quella famiglia particolare di testi che è costituita dai testi letterali. Letterari, scusate, i quali non intrattengono con la vita e con la comunicazione linguistica e quindi anche con l'interpretazione, è lo stesso tipo di rapporto che invece intrattengono tutti gli altri testi. Anche questo saggio, dunque, a un certo punto è come se diciamo passasse da una trattazione in generale del testo a una sua trattazione in chiave molto più specifica, quando cioè si mette a fuoco la particolarità, la specificità del testo letterario. Il punto di avvio lo abbiamo, diciamo, isolato, per così dire, a pagina 298. Il saggio comincia diverse pagine prima, ma questa introduzione filosofica è particolarmente, diciamo, complessa, molto interessante, ma altrettanto complessa, per cui per venire ai temi che ci riguardano più da vicino è sufficiente che noi ci concentriamo su queste domande introduttive. Leggo a pagina 298, secondo paragrafo, dall'alto. Sesta riga dall'inizio del paragrafo. Cosa può passare dal parlare nel testo? Cos'è la comprensione tra parlanti? E cosa significa che un testo possa essere comune per noi tutti? Addirittura cosa significa che dalla comunicazione risulti qualcosa che, come un testo, sia per noi uno e il medesimo? Vedete, il problema è esattamente questo. I due termini chiave di queste, diciamo, due domande sono comprensione e comunicazione. Solo che nel testo tedesco, diciamo, noi abbiamo lo stesso termine che può essere inteso più nel senso della comprensione, naturalmente, o viceversa più nel senso della comunicazione intesa come scambio informativo. Questa ambivalenza si ritrova in tutto il testo. Io mi permetto di segnalare come, nonostante la diciamo articolazione di questo termine tedesco comune, che è Verständigung, nonostante la sua complessità, io preferisco, penso che sia preferibile, sostituire la sua resa in italiano con il termine comunicazione, utilizzando o il comprensione, di cui a due righe sopra, o un termine che, diciamo, esplicita ancora di più il senso specifico di questa comprensione, che è intesa, intendersi. Questa, la comprensione di cui stiamo parlando, non è un atto di comprensione in senso generico, ma è l'arrivare a comprendersi, e quindi potremmo dire a spiegarsi, a concordare su ciò di cui si sta parlando, e in virtù di questa diciamo intesa, di questo accordo, si può naturalmente anche sottoscrivere una trascrizione testuale, cioè una fissazione per iscritto di ciò su cui si è d'accordo. Questa è la cosa fondamentale. Ci sono molti testi che nascono esattamente da questo, molti contratti commerciali o di altro tipo, per non dire di trattati di pace. Cioè tutto ciò che costituisce un accordo, cioè una forma di intesa e di comprensione delle reciproche ragioni tra parlanti, tutto ciò che quindi ha a che fare con la conquista di un accordo, può e deve condurre in molti casi alla, diciamo, stipula, alla stesura in forma scritta di questo accordo, che deve poi in qualche modo vincolare le parti anche in futuro. Questa, come vedete, è una prima forma di passaggio dal parlato allo scritto, in cui è fondamentale conseguire un accordo. Il termine centrale è questo che abbiamo ricordato, Verständigung, che richiama l'altro termine affine, Verständnis, che vuol dire comprensione anch'esso, ma più che nel senso di accordo o di intesa, che è proprio di Verständigung. Verständnis significa comprensione nel senso di avere comprensione per qualcuno. Quando noi definiamo qualcuno come una persona comprensiva, significa che lo non significa che noi abbiamo trovato un accordo con lui, significa che lui ha compreso le nostre ragioni, senza che sia vero necessariamente il contrario, senza che noi abbiamo compreso le sue. Dunque, essere comprensivi nel senso del Verständnis significa avere una capacità di mettersi al posto degli altri, potremmo dire, e di comprendere le ragioni altrui anche quando magari non le si condivide. Verständnis ha dunque questa connotazione, diciamo, di ordine psicologico e anche morale, mentre Verständigung ha a che fare di più con un accordo, con una intesa che si raggiunge e che si vuole poi in qualche modo fissare, rendere permanente attraverso la produzione di un testo scritto. Questo motivo della Verständigung noi lo ritroviamo come filo rosso in tutto il corso di questa parte centrale del testo. Vi segnalo a pagina 302, all'ottava riga dall'inizio del secondo paragrafo, anche qui Gadamer ribadisce che il suo punto di vista nel considerare il testo è il punto di vista ermeneutico, cioè il punto di vista di ogni lettore, per cui il testo è un semplice prodotto intermedio, una fase dell'accadere comunicativo. Anche qui l'aggettivo comunicativo è il modo di rendere, diciamo, il primo termine della parola composta tedesca, dell'originale tedesco, che è Verständigungsgeschehen, quindi accadere comunicativo, che di nuovo non riguarda semplicemente lo scambio di informazioni, ma è l'accadere, cioè la realizzazione, il realizzarsi di una intesa, di un accordo comunicativo. Ebbene, precisare sempre questo lato che spesso nella traduzione non viene adeguatamente riconosciuto. E già che ci siamo, allora vi segnalo ancora un passo in cui questa espressione ritorna come una specie di boa che segna il nostro cammino. Vi segnalo ancora questo passo a metà di pagina 306, ultima riga, scusate, del primo paragrafo dall'alto, quindi immediatamente prima che dell'inizio del paragrafo successivo, dove si parla anche qui di un testo, del testo che non costituisce un oggetto dato, ma è solo una fase nel compiersi di un processo di comprensione. Anche qui, diciamo, il termine fondamentale è Verständigung, che stranamente in questo caso viene reso con diciamo comprensione e non semplicemente con comunicazione. Quindi bene in questo caso la scelta del traduttore. E per chiudere vi segnalo ancora un passo che introduce la trattazione del testo letterario. Siamo a pagina 311. Di nuovo torniamo a tradurre questo Geschehen der Verständigung con processo comunicativo, di nuovo confondendo le cose. Siamo nel secondo paragrafo, sesta riga dall'alto, e le confondiamo ancora di più perché nella quinta riga si parla di un processo comunicativo, di nuovo, ma per esprimere questo concetto di appunto processo comunicativo, Gadamer si serve di due termini del tutto diversi. Communicativa process. Dunque, abbiamo, diciamo, la traduzione di due lemmi diversi con, diciamo, gli stessi termini, non solo, ma la seconda espressione è già di per sé poco pertinente, perché di nuovo si tratta di un accadere, e vedremo di chiarire meglio cosa significa accadere in questo caso, di un realizzarsi di un accordo. Quindi non semplicemente un processo comunicativo, ma, come dire, il fatto che si addiviene a un accordo, che è una cosa un po' diversa. Allora, ricordiamo questi passi che fanno, dicevo, da diciamo segnavia, 298, 302, 306, 311. La parte centrale del testo affronta la questione, diciamo, della nostra comprensione e della produzione dei testi, partendo da questo momento fondante, che è quello della Verständigung, dell'accordo e dell'intesa.